Parma Live in podcast.
Amiche ed amici di parmalive.com, ben ritrovati ad una nuova puntata del nostro podcast. Io sono Nicola Pasta e oggi siamo qui a commentare quello che è stato il pareggio del Parma nello scorso weekend di campionato, il weekend che ci riconsegnava una Serie A dopo la sosta per le nazionali, ci ha riconsegnato una Serie A con il Parma che avevamo lasciato prima della sosta, perché pareggio era stato con il Bologna prima della sosta, pareggio è stato anche dopo la sosta contro il Como. Qui per commentare questa partita e non solo con me abbiamo Simone Loini, il direttore di parmalive.com. Buon pomeriggio Simone.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
E come sempre abbiamo anche Tommaso Rocca, il nostro inviato dal campo. Ciao Tommaso.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora ragazzi, come dicevo nel cappello iniziale, così possiamo dire, ancora una volta un pareggio di questo Parma, un Parma che in anella così il secondo risultato utile di fila dopo la sconfitta con il Cagliari precedente alla Brera con il Bologna, un Parma che però da te forse perde una grande occasione?
Non so se la domanda è per me, però rispondo. Allora, sicuramente sì, nel senso che con la Fiorentina c'era stato questo piccolo infortunio di Suzuki, quindi questa punizione regalata e due punti se ne sono andati. Con il Napoli lo sappiamo, il sempre Suzuki, il rosso, volendo anche discutibile, però vuoi per una vuoi per l'altra, anche lì due punti se ne sono andati, anzi tre, probabilmente tra i tre e l'uno. Insomma, ci sono tanti piccoli episodi che non stanno permettendo al Parma di rendere come potrebbe. Con l'Udinese in vantaggio 2-0, rimontati 3-2, con il Cagliari non lo sto neanche a ricordare, con il Bologna un altro rosso pesantissimo a Koulibaly, con il Como la partita secondo me è stata giocata, diciamo, nel modo giusto, il risultato è quello corretto per quello che si è visto in campo. Però ci sono anche tre pali, due pali, anzi una traversa, che ancora una volta sono episodi che non sorridono al Parma, che probabilmente è l'unica volta che ha avuto quel pizzico di fortuna che servirebbe in queste occasioni è stato con il Lecce, perché anche contro il Milan io quella non la chiamerei fortuna, la chiamerei vincere una partita che avevi comunque, diciamo, non dominato, ma comunque giocato sicuramente meglio dell'avversario. Quindi diciamo che ancora una volta gli episodi tradiscono Pecchia, tradiscono i crociati, che naturalmente hanno qualcosa da recriminare, perché magari ne parleremo dopo. Per lunghi tratti il Como è stato molto molto pericoloso e il Parma soffre tantissimo questa mancanza di equilibrio, che secondo me è derivante dall'assenza di Tevez e da un sostituto dalle pari caratteristiche.
Sì, parlavi di episodi e Tommy vengo da te perché non possiamo non commentare quel gol subito dal Parma sul finale di primo tempo in situazione di possesso, veramente a 30 secondi, 40 secondi dalla fine del primo tempo. Da una azione offensiva il Parma si è ritrovato in maniera totalmente squilibrata a difendere il contropiede del Como ed è arrivato l'1-1, una situazione che pesa tantissimo al termine della partita in termini di risultati, ma che diciamo non è una novità per quanto abbiamo visto fin qui.
Sì, no, sicuramente. Io poi comprendo quando Pecchia certe volte giustifica qualche defiance difensiva sul fatto che la squadra sia propensa ad attaccare e quanto sia soddisfatto di questa cosa al tecnico crociato, assolutamente. Detto ciò, a pochi secondi dall'intervallo, in una partita comunque molto equilibrata che a tratti in quel momento lì sembravi anche, non dico in gestione, ma comunque dopo un inizio un po' più complicato ti eri un attimo risistemato, avevi appena colpito una traversa, non era il momento in cui prendere gol di certo quello, e anche il fatto di trovarti comunque esposto non è un puro contropiede, ma comunque una situazione in cui loro hanno saltato la linea di centrocampo, si sono trovati con praterie da poter attaccare. E non è stata l'unica situazione, quindi secondo me è fondamentale evitare questi errori più di interpretazione, mi viene a dire a questo punto, perché in un momento così a pochi secondi di intervallo non vi prendere un gol così. Detto ciò, secondo me sono state anche altre situazioni in cui potenzialmente il Parma ha rischiato. C'è ancora una volta da premiare la grande prova di Balog e del Prato, che secondo me dopo Bologna anche sabato hanno fatto una grandissima partita e hanno arginato gli attacchi del Como, quindi grande merito a loro, e direi meno male, vista la situazione che c'è in difesa, che abbiamo due giocatori su cui in questo momento si può fare totale affidamento.
Sicuramente un'ottima prova della coppia difensiva, che diciamo lasciano anche un pochino più tranquillo Pecchia nello spostare Del Prato al centro, visto Simo la prestazione di Ainhoa, che è stato più che soddisfacente contro il Como.
È stata buona, sì, sicuramente il francese si sta dimostrando un giocatore d'utile e su cui Pecchia può contare praticamente in ogni ruolo in cui è stato schierato. Lo ricordiamo, la gara scorsa praticamente faceva il trequartista, diciamo un po' più di pressing, no? che di manovra. Questa volta è stato terzino, quindi sicuramente è stata una buona prova da parte di Ainhoa. Ciò non toglie che però il Parma, come diceva anche Tommy, deve un attimo crescere a livello di solidità, perché in Serie A non ti puoi permettere 4-5 contropiedi, 4 contro 4, addirittura in inferiorità numerica 5 contro 4, e lì secondo me, come dicevo prima, si sente tantissimo l'assenza di un giocatore leggermente più tattico come Steves rispetto al quello che è, secondo me, un fuori classe come Bernabé, ma non è certamente un mediano. Un giocatore che tatticamente io non riesco a inquadrare come Som, nonostante sia quarto anno a Parma, io fatico davvero a inquadrarlo. E Hernani, che gioca, a mio modesto parere, troppo avanzato, perché secondo me Hernani potrebbe garantire quella copertura e quell'intelligenza tattica che il Parma, francamente, in queste prime 8 giornate non ha avuto. Però gioca veramente troppo avanzato e non gli si può chiedere di coprire 80 metri di campo ogni azione, quindi sono un po' perplesso, soprattutto perché vedo all'ottava giornata gli stessi errori che hanno caratterizzato, non so, la quarta, la quinta, le sconfitte quelle pesanti che hanno seguito il primo trittico molto convincente di gare.
Sì, diciamo che potrebbe essere Mandela Keita, Tommy, vengo da te, quel giocatore di cui parla Simo. È tornato in campo, aveva fatto, mi sembra, un paio di minuti nel recupero di Bologna-Palma con il Como, ha giocato una ventina di minuti abbondante. Potrebbe essere lui quel giocatore che può dare l'equilibrio in assenza di Esteves.
Personalmente l'avevo, per quei pochissimi minuti, l'avevo visto anche un po' in difficoltà nell'impatto a Bologna, poi ovvio che era un momento delicato e non era facile. La nazionale forse gli ha ridato un po' di fiducia, io l'ho visto un po' meglio con il Como a livello di sicurezza e anche di personalità, comunque è andato a prendersi qualche pallone, l'ha gestito. Secondo me, per quel poco che abbiamo potuto vedere, deve ancora un po' abituarsi ai ritmi della Serie A. Io lo vedo ancora leggermente sotto ritmo e magari non abituato alla pressione che c'è proprio a livello, quanto ti prestano gli avversari in Serie A rispetto magari al campionato belga. Detto ciò, sicuramente dei progressi che speriamo continuino anche sotto la guida dello staff per le prossime settimane. La mia convinzione è che appena Esteves sarà ruolabile, sarà lui ad affiancare Bernabé con Hernani, che rimarrà in tre quarti, perché sono pienamente d'accordo con quello che diceva Simo, però secondo me Hernani in quella posizione ha anche aiutato molto nel vincere le seconde palle e dare una mano nel primo pressing, quindi sì, secondo me Pecchia lo terrà lì, anche perché ha bisogno di Bernabé in fase di prima impostazione, perché secondo me è vero che magari sotto porta ti garantisce qualche assist o magari anche qualche gol, visto che il tiro di Bernabé non si discute, però per le caratteristiche che ha Bernabé è unico, e penso che in questo momento ne abbia bisogno proprio in prima impostazione Pecchia. Quindi quando tornerà Esteves, secondo me questo sarà l'assetto, nella speranza poi gradualmente di vedere un Mandela Keita sempre più affidabile e magari in futuro anche titolare, perché no?
Sì, il discorso tuo, Nicolò, non fa una piega, cioè Keita è stato preso per fare il mediano o no? Il problema è che non lo sappiamo, perché ha giocato 2 minuti col Bologna, ieri una ventina, ma sicuramente non faceva il mediano. Poi chiaramente era molto più fresco rispetto agli altri 21 in campo e quindi non ha demeritato, però io dalle impressioni poche, perché ricordiamo ha giocato 5 minuti con l'Udinese, 10 forse, prima di farsi espellere, 2 minuti col Bologna, 20 ieri, non, a me non sembra un mediano, cioè non mi sembra assolutamente un giocatore che ti dà equilibrio, no? Quello che ti dà invece Esteves proprio per caratteristiche intrinseche. Col Belgio addirittura io l'ho visto schierato trequartista, poi magari non era esattamente la posizione che andava a occupare, però sicuramente non è quell'interditore di cui il Parma ha un gran bisogno, ma allo stesso tempo bisogna alzare le mani perché non l'abbiamo mai visto sto ragazzo, e gli allenamenti sono tutti a porte chiuse, nelle partite ha giocato mezz'ora in totale, quindi bisogna un attimo aspettare.
Hai assolutamente ragione, aspettare il tempo di adattamento di cui tante volte abbiamo parlato per gli acquisti del Parma, che spesso si è affidato al mercato estero, a cui ovviamente bisogna dare anche il tempo appunto a Mandela Keita di adattarsi al gioco di Pecchia e al ritmo del calcio italiano. Chi invece non ha avuto assolutamente bisogno di adattarsi alla Serie A, anzi la Serie A è stato quasi un boost per quelle che sono le sue prestazioni, è Angeloan Bonny, veramente il gioiellino di questo Parma in questo momento. Prestazioni di livello assoluto da inizio campionato, gol arrivati nelle scorse partite e un gioiello arrivato con la partita con il Como, un colpo di tacco che ha ricordato a tantissimi, non solo a noi ma anche ai quotidiani nazionali, quell'Hernan Crespo che aveva abituato bene il popolo di Parma. Tommy, vengo da te prima di poi di chiedere un commento anche a Simo. Questo Bonny, sbagliamo noi a sorprenderci? Oppure è un calciatore che veramente ha ancora tanto da poterci regalare?
Ma secondo me nella passata stagione è stato un costante crescendo, e accompagnato però dal piccolo difetto che sotto porta non è mai stato l'anno scorso un finalizzatore spietato, cioè gli è sempre mancato un po' quel fiuto del gol, quell'istinto da vero numero 9, però aveva 20 anni, adesso è ancora giovanissimo e quest'anno in Serie A ha già segnato il gol di Como, spettacolare, un gioiello, senso della posizione. A me ha stupito anche il modo in cui ha attaccato il primo palo, l'ho anche scritto, mi ha colpito perché è veramente un movimento da grande attaccante, da attaccanti da tanti gol, insomma quelli proprio da finalizzazione. E poi anche il gol con l'Udinese, non ce lo dimentichiamo, anche quello è un gol da grandissimo attaccante, quindi secondo me sì, non bisogna stupirsi del rendimento di Bonny, ma di questi gol io sinceramente mi stupisco, perché che avesse margini di miglioramento su quello non c'era dubbio, che ci fosse da lavorare su quello era chiaro, ma se insomma diventa completo anche sotto questo punto di vista, diventa veramente un profilo di altissimo livello, e poi si giustificano anche le voci sul suo conto e gli apprezzamenti in Italia e all'estero, insomma.
Ma io trovo pazzesco sinceramente la sua ascesa di questa stagione, ma semplicemente per dei meri dati numerici. L'anno scorso i tre gol, e l'abbiamo scritto oggi su palmalive.com, i tre gol in campionato l'aveva raggiunti a marzo, e quindi stiamo parlando di 5 mesi di anticipo, una serie di differenza, ma non è soltanto il dato numerico relativo ai gol che mi sorprende, è che l'anno scorso Bonny non tirava nemmeno, cioè finiva tante partite con 0 tiri. Per carità, faceva tantissimo movimento, tanti assist, apriva gli spazi, eccetera, eccetera. Ma stiamo parlando di un giocatore che contro il Napoli, prima di prendersi il rigore, ha fatto un numero incredibile andando a colpire il palo. Ha fatto un gol da attaccante consumato contro l'Udinese. Ha fatto un gol incredibile contro l'Udinese, ma veramente da centravanti di area di rigore consumato. E vabbè, poi quello di ieri, quello ce l'hanno davvero in pochi, no? Quell'idea di andare a prendere la palla con il tacco e farla finire nell'angolo opposto. Per carità, però io mi aspetto più una giocata del genere da un giocatore fantasioso e estroso come lui, che il gol contro l'Udinese, che a me ha lasciato davvero a bocca aperta, ma difficilissimo, e soprattutto da grande attaccante di area di rigore. Io ho il sospetto che tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno Pecchia ci abbia lavorato tantissimo su questa caratteristica di Bonny, vale a dire il tiro, la conclusione ravvicinata o comunque la presenza in area di rigore, perché tante volte l'anno scorso Mann e Niail andavano al cross per lo più radente in area di rigore e non c'era nessuno, quindi bravo Pecchia, bravissimo Bonny, e di questo passo sarà davvero complicato trattenere la Parma ancora a lungo.
Sicuramente, però intanto Bonny è a Parma, quindi ce lo godiamo quantomeno per questa stagione. Tommy, chiudo con te perché siamo andati anche fin troppo lunghi e ci proiettiamo già alla prossima partita, quella che Parma tornare in campo al Tardini. ospite del Parma ci sarà l'Empoli di Roberto D'Aversa, un uomo, un allenatore che conosciamo tutti molto, molto bene, Roberto D'Aversa che ha rivitalizzato un Empoli che possiamo quasi definire una delle sorprese di questo inizio stagione, un Empoli che subisce pochissimo. Quale potrà essere la chiave di questa partita, considerando che un nuovo scontro diretto che il Parma ovviamente non può sbagliare?
Sì, soprattutto perché in casa abbiamo parlato molto bene di alcune prestazioni eccetera, ma adesso è il momento secondo me di iniziare a fare punti e soprattutto di tornare a vincere. E l'Empoli conosciamo bene D'Aversa, la sua preparazione a livello tattico e soprattutto anche in funzione dell'avversario, quindi non mi stupirei vedere un Empoli che lascia giocare il Parma, che sa gestire i momenti della partita, quando c'è da far male può far male, quindi secondo me più che discorsi di particolari duelli, perché ritengo che molti giocatori del Parma siano ben superiori rispetto ad alcuni dell'Empoli, però più che i duelli individuali secondo me sarà fondamentale proprio la maturità e la capacità di gestire i vari momenti della partita, ed è quello su cui il Parma magari è un po' mancato in questi frangenti di questo primo inizio di campionato, quindi sarà un bel esame e detto questo il Parma non può che tornare alla vittoria secondo me contro un avversario ostico che ha sia talento che soprattutto una grande organizzazione tattica, però insomma la vittoria manca della seconda giornata, quindi in casa bisogna tornare al successo.
Sicuramente un successo che manca da parecchio tempo e che ci auguriamo tutti di poter commentare la prossima settimana quando torneremo con il nostro consueto appuntamento con il podcast. Per oggi chiudiamo qui, io vi ringrazio Simone Loini e Tommaso Rocca per avermi accompagnato in questa puntata e come vi dicevo l'appuntamento con il nostro podcast arriverà la prossima settimana quando andremo a commentare il risultato di Parma-Empoli. Un saluto!
Ciao!
Parma Live in podcast.